Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati all'ascolto del notiziario VEG della settimana, condotto da Grazia Cominato. È il primo appuntamento del mese di luglio e questo è il nostro sommario. La Commissione dell'Unione Europea annuncia l'impegno storico a vietare le gabbie per gli animali d'allevamento. Diventa legge in Europa l'obiettivo della neutralità climatica entro 2050. Dall'Italia, la notizia di un menù VEG per le scuole di Torino, la vicenda del comune di Urbino che propone un trattamento chimico per allontanare i cinghiali e del comune di Tursi, in provincia di Matera, che proibisce l'accesso dei cani nel centro del paese. Dalla Svezia, infine, l'idea di una nuova startup. Volete diventare vegani? Ci pensa l'ipnosi? Cominciamo con le notizie dall'Unione Europea. La Commissione UE annuncia l'impegno storico a vietare le gabbie per gli animali d'allevamento entro il 2027, un risultato frutto del lavoro di 170 ONG di tutta Europa, di cui 21 italiane. Passo importante questo per il cammino verso la totale liberazione animale. Ce ne parla con soddisfazione Martina Pluda di Humane Society International Italia.
Buone notizie da Bruxelles. La Commissione europea ha annunciato che entro la fine del 2023 presenterà una proposta legislativa per vietare gradualmente ma definitivamente l'uso delle gabbie negli allevamenti di tutta Europa entro il 2027. La commissaria europea per la salute Stella Kyriakides e la vicepresidente della Commissione europea Vera Jourova lo hanno annunciato durante una conferenza stampa sulla risposta della Commissione europea all'iniziativa dei cittadini europei End the Cage Age, che è la prima iniziativa di successo per gli animali allevati a fini alimentari ed è stata infatti firmata da ben 1,4 milioni di cittadini europei. Questo è un momento storico. Per 300 milioni di animali, come scrofe, galline, conigli, quaglie, anatre e oche, allevati in gabbia in tutta l'Unione. Per 1,4 milioni di cittadini che si sono espressi a favore di un divieto e per le 170 organizzazioni europee che hanno lottato per ottenerlo, di cui 21 orgogliosamente italiane. Celebriamo questo annuncio, ma non distogliamo lo sguardo dalle istituzioni europee e saremo vigili per impedire che altri interessi moderino l'ambizione di questa iniziativa legislativa tanto attesa, perché è tempo di plasmare un'Europa senza gabbie. Qui Martina Pluda di HS Italia e della coalizione italiana End the Cage Age per Radio Vegit.
Il Consiglio UE ha concluso qualche giorno fa la procedura di adozione della norma che fissa nella legislazione europea l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050. Ma i Verdi europei non sono soddisfatti degli accordi raggiunti. I dettagli dall'eurodeputata Eleonora Evi. Vi ricordo che potete ascoltare il servizio integrale sul nostro sito.
La legge europea sul clima è ormai stata adottata definitivamente dalle istituzioni europee. Noi Verdi europei abbiamo però votato contro, perché sebbene per la prima volta mette nero su bianco che l'Unione Europea diventerà un continente a emissioni nette zero nel 2050, il percorso con cui arrivare a questo importante obiettivo è del tutto insufficiente, in particolare la tappa cruciale del 2030, l'obiettivo di riduzione del 55% non è minimamente vicino a quello che era la richiesta della scienza, che chiedeva di ridurre le emissioni al 2030 del 65%. Il Parlamento aveva richiesto a gran voce una riduzione del 60%, purtroppo l'accordo finale vede questo misero 55%, che peraltro si tratta di un valore netto, perché si calcola anche gli assorbimenti effettuati dalle foreste e dai suoli, quindi il contributo dei pozzi naturali di carbonio. Questo va a diminuire ancora di più la riduzione di gas serra in termini assoluti, che infatti si riduce a un miserissimo 52,8%, insufficiente a garantire che l'Unione Europea faccia la sua parte nella lotta alla crisi climatica a livello globale, perché stiamo andando dritti sparati verso un aumento di 2 o 3 gradi, lontano da quello che era l'impegno preso a Parigi di rimanere sotto l'1,5 grado. Gli altri motivi per cui abbiamo votato contro questa legge: il fatto che non sia stata nemmeno decisa una data ultima entro la quale finirla di sussidiare con soldi pubblici i combustibili fossili, gravissima lacuna di questa legge europea sul clima. E poi un altro aspetto che ci tengo a ricordare: il Parlamento europeo aveva chiesto di creare un carbon budget, una sorta di strumento per quantificare le emissioni di CO2 che ancora possiamo permetterci di buttare in atmosfera da qui a 2050. Peccato che ci è stato dato un contentino. Questo bilancio di carbonio si istituirà a partire dal 2030. Troppo tardi. È evidente che sono questi 10 anni cruciali in cui è necessario agire con coraggio e con maggiore determinazione. Questi sono i motivi per cui abbiamo votato contro. Questa legge europea sul clima è del tutto inadeguata ed insufficiente e non fa sì che l'Unione Europea si presenti con un biglietto da visita sufficientemente forte ed ambizioso anche sulla scala globale, quindi all'appuntamento internazionale della COP26 a Glasgow. Dal nostro punto di vista è un qualche cosa di molto negativo, ma speriamo che con questo nostro voto contrario ora la Commissione Europea si senta il fiato sul collo da parte dei Verdi europei e proponga a luglio, quando è atteso il cosiddetto Fit for 2030, pacchetto per essere pronti per il 2030, che revisionerà tutta una serie di direttive e regolamenti nel campo dell'energia e del clima. Ecco, queste revisioni devono essere all'altezza. Non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo e di sbagliare ancora.
Qualche giorno fa è circolata la notizia che sono state elaborate nuove linee guida della ristorazione delle scuole torinesi. Da settembre dunque i 40.000 bambini che usufruiscono delle mense scolastiche della città sabauda una volta al mese sperimenteranno il pasto vegan, mentre quello vegetariano sarà servito più frequentemente. L'iniziativa è stata approvata dalla giunta della prima cittadina Chiara Appendino ed è stata messa in campo dall'assessora all'istruzione Antonietta Di Martino. Voluto contattare Alberto Ritucci, responsabile della ristorazione scolastica del Comune di Torino, per parlarne un po'. Come è scaturita l'idea?
Trae spunto sia dalla sensibilità di alcuni consiglieri e dell'assessore, sia dal fatto che c'è una tendenza crescente da parte delle famiglie di trovare dei menù che sono per lo più senza carne. Nel Comune di Torino già adesso abbiamo 3.483 famiglie che chiedono per i loro bambini e ottengono menù senza carne. Ne abbiamo un centinaio che chiedono e hanno menù senza carne né pesce e ne abbiamo una trentina vegani in senso stretto.
E come sono state le reazioni finora?
Positive. Dal punto di vista alimentare noi non abbiamo avuto dubbi che fosse una scelta sana e una scelta equilibrata, sia perché le linee guida della Società Italiana della Nutrizione prevedono le proteine di origine vegetale, sia perché fanno parte della cultura alimentare della dieta mediterranea, sia perché il menù che noi abbiamo elaborato introducendo una volta al mese un piatto e un menù vegano è stato poi approvato e validato dall'ASL. Si cerca di rendere appetibile il più possibile il pasto, tenendo conto dei limiti che ci sono all'interno della ristorazione collettiva, che come un grande ristorante tra mezzogiorno e le 14.30 serve 40.000 pasti contemporaneamente e deve servirli tutti in tempo, in temperatura, deve servirli con un'attenzione specifica a singoli individui e con un'attenzione generale al fatto che i nostri commensali sono in crescita, quindi meritano un'attenzione e una dedizione anche al tipo di alimentazione che viene loro offerta. Faccio un esempio: il menù invernale nei nidi prevederà riso al ragù vegetale, lenticchie in umido, fagiolini all'olio, frutta di stagione e come merenda spremuta d'arancia con le fette biscottate. Nelle secondarie di primo grado il menù vegano prevederà maccheroni al pomodoro, spezzatino di soia alla contadina, fagiolini saltati all'olio, pane e mousse di frutta. Nelle primarie prevede casareccia al ragù vegetale, lenticchie e ceci in umido, insalata di carote, pane e frutta. Questi sono degli esempi che cercano di rendere appetibile senza essere conniventi con un tipo di gusto che per noi non è da secondare perché non fa bene alla salute e non è funzionale alla crescita.
Certo. L'iniziativa sarà supportata da informazioni approfondite, magari facendo delle lezioni in classe di educazione alimentare?
L'educazione alimentare per noi è fondamentale perché soprattutto nelle fasce dei ragazzi affidata all'informazione commerciale, su determinati prodotti, ha delle tradizioni familiari che non sempre sono le più appropriate per una crescita con tutti i nutrienti utili a una fase di sviluppo. Quest'anno, se riusciamo con le risorse che abbiamo a disposizione, vogliamo ripeterla non solo avendo però i docenti come interlocutori, ma condividendo anche con le famiglie. In questo entra ovviamente la parte sul menù vegano.
Qualche giorno fa il primo cittadino di Urbino aveva inviato un avviso alla cittadinanza con il quale si comunicava la decisione di effettuare un trattamento chimico per allontanare la presenza dei cinghiali in alcune aree del centro abitato. Ovviamente le associazioni animaliste ed ambientaliste non hanno gradito e hanno diffidato il sindaco di Urbino a sospendere e o revocare l'esecuzione di questo pericoloso trattamento. Il servizio è di Danilo Baldini, delegato LAC Marche.
Nei giorni scorsi alcune associazioni ambientaliste ed animaliste della provincia di Pesaro Urbino e la LAC, Lega Abolizione Caccia Marche, avevano diffidato il sindaco di Urbino a sospendere o revocare l'esecuzione di un trattamento chimico di allontanamento dei cinghiali da alcune zone e quartieri cittadini di Urbino, che era in programma per la notte tra il 28 e il 29 giugno scorsi. Infatti, da ricerche effettuate in rete, questo tipo di sostanze utilizzate come repellenti per i cinghiali e per altri animali selvatici sono altamente tossiche anche per organismi acquatici e quindi possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico ma anche per le falde acquifere, per cui se ne consiglia l'utilizzo solamente in ambienti chiusi e circoscritti come stalle, porcellai e pollai. Le associazioni ambientaliste e animaliste quindi ritengono che l'uso di queste sostanze in ambienti aperti, in aree urbane densamente abitate come quelle indicate nell'avviso, che comprendono anche parchi pubblici e giardini, dove vivono in questo periodo si riproducono anche molte specie di animali, insetti utili come le api, fondamentali per il mantenimento della biodiversità, siano assolutamente da evitare. E per questo hanno diffidato il sindaco d'Urbino nella sua veste di garante della salute dei cittadini. Oltretutto non si comprende come mai la decisione del comune di Urbino di adottare questo trattamento viene a seguito di un'altra decisione presa tempo fa di adottare delle gabbie trappole per la cattura dei cinghiali. Quindi, diciamo, questa nuova ordinanza va in aperto contrasto con questa decisione presa in precedenza. Infatti questi prodotti vengono solitamente impiegati negli ambienti venatori della caccia al cinghiale per allontanare i cinghiali da una zona e dirottarli verso l'area assegnata ad una determinata squadra di cacciatori dedita alle braccate al cinghiale. Ricordiamo che è proprio la caccia canina al cinghiale, soprattutto quella in forma di braccata, ad aver determinato l'esplosione demografica di questo animale e la sua espansione territoriale fin dentro i centri abitati, dove i cinghiali trovano rifugio e cibo gratis grazie ai cassonetti dei rifiuti. Consigliamo quindi al sindaco di Urbino di lasciar perdere questi espedienti chimici che avvelenano l'ambiente, e se non per qualche giorno risolvono il problema, che poi si ripresenta ovviamente perché i cinghiali ritornano, e qui invece di dedicarsi alle vere cause che spingono i cinghiali nelle città. Da informazioni ricevute sembra che il trattamento poi non è stato più eseguito.
Ancora notizie italiane che ci portano a Tursi, un piccolo paese in provincia di Matera. Il sindaco ha deciso di vietare l'accesso nelle piazze e nel corso centrale a tutti i cani. L'associazione OIPA ha chiesto un immediato passo indietro, presentando istanza di annullamento dell'ordinanza. Ci racconta i dettagli Claudia Taccani, avvocato OIPA.
A Tursi, in provincia di Matera, il sindaco ha emesso un'ordinanza per la gestione dei cani in città. Ci sono però dei punti assolutamente critici, di cui abbiamo chiesto subito la revoca. In particolar modo la regola che prevede che non è possibile poter passeggiare per le piazze e la via principale della città, oppure la regola di non poter abbandonare o lasciare del cibo per gli animali, perché questo andrebbe a fomentare il randagismo. Ecco che sono delle decisioni che in realtà sono già state bacchettate dai giudici amministrativi in altre ordinanze simili, dove tra l'altro OIP Italia ha vinto. In particolar modo il sindaco cerca di tutelare l'igiene e il decoro pubblico, questo perché ci sono alcuni possessori maleducati di cani che non rimuovono le cosiddette deiezioni dei cani. Basterebbe un po' più di attenzione e soprattutto più controllo del rispetto degli altri e quindi della convivenza civica, ma in alcun modo è possibile andare a limitare il diritto delle persone nella circolazione con i propri animali. Chiediamo pertanto un annullamento parziale di questa ordinanza. Se la cosa non avverrà in autotutela, procederemo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.
È arrivato il grande caldo in tutta Italia e, come purtroppo accade ogni anno, anche in questo 2021 sono scattate le segnalazioni alle associazioni animaliste e alle forze dell'ordine di cani lasciati senza riparo sui balconi o in auto in parcheggi assolati. Cosa fare in caso di questi preoccupanti avvistamenti? Sentiamo Lorenzo Croce, presidente dell'associazione AIDA.
Quando si avvista un cane lasciato solo sul balcone, senza riparo e senza copertura, la prima cosa da fare è accertarsi se abbia o meno la possibilità di accedere all'appartamento. Quando si sia appurato che il cane si trova in quella situazione da diverso tempo e che la situazione possa mettere a rischio la sua salute, intervenire dapprima avvisando il portinaio dello stabile, che può avvisare così i proprietari, e qualora questi non siano in casa, avendo spesso le chiavi, può intervenire per mettere in sicurezza l'animale facendolo entrare in casa. Se lo stabile non ha portinaio o lo stesso è impossibilitato a intervenire, chiedere subito l'aiuto delle forze dell'ordine o dei pompieri chiamando il numero di emergenza 112 o 115, spiegando la situazione e chiedendo di intervenire in quanto l'animale è in pericolo di vita. Cosa succede invece se vediamo un cane in macchina sotto il sole? Qui la situazione è un po' più complicata. Per prima cosa dobbiamo accertarci che ci sia effettivamente una situazione di pericolo per il cane. Se la temperatura esterna è molto elevata e l'auto è al sole, è probabile che ci sia un forno dentro l'abitacolo. Poco importa che ci siano 5 cm di finestrino aperto, la temperatura sarebbe comunque eccessiva. Osserviamo anche il cane per vedere segni di disagio o sofferenza. Un cane che salta da una parte all'altra dell'abitacolo e vi abbaia quando vi avvicinate al finestrino può trarre in inganno. Ci sta chiedendo aiuto? Non proprio, sta semplicemente difendendo il suo territorio. Se è molto attivo, probabilmente la temperatura del suo corpo non ha ancora raggiunto le temperature elevate. In situazioni dubbie, un altro parametro da prendere in considerazione è il tempo. Aspettate 5-10 minuti di fianco all'auto nel caso in cui il proprietario si faccia vivo. Se la situazione vi sembra rischiosa, non perdete tempo e telefonate immediatamente alla polizia municipale. Fate un giro nei negozi nelle vicinanze per trovare il proprietario e invitatelo a ritornare immediatamente in macchina. Se nessuna delle due alternative avesse successo, filmate la scena con un cellulare e fatevi assistere da alcuni testimoni prima di rompere il vetro. Procuratevi un guinzaglio, una corda, una cintura per evitare che il cane scappi e rinfrescate il cane in tutti i modi possibili. Il rischio di un colpo di calore è elevatissimo, in questi casi la morte sopraggiungerebbe solo dopo poco tempo.
Una startup svedese ha creato un programma speciale per ipnotizzare le persone affinché smettano di mangiare carne. Si tratta di un programma rivoluzionario, una prima mondiale, che si sviluppa in tre fasi. Qualche dettaglio in più da Valeria Consonni.
L'azienda di tecnologia alimentare svedese The Raging Pig Company ha creato un sistema innovativo per accelerare la scelta delle persone verso uno stile di vita cruelty free. Si tratta di un sistema nato per aiutare le persone consapevoli del valore etico, salutista e ambientalista della scelta veg, ma che non riescono a mettere in pratica i loro buoni propositi. Il programma si sviluppa in tre fasi attraverso delle sessioni di ipnosi. Ogni fase ha la durata di 20 minuti e accompagna i partecipanti in un viaggio di scoperta. Il sistema è gratuito e si basa su tecniche psicoattive che hanno già aiutato molte persone a superare traumi e dipendenze. Il cofondatore della startup svedese Adam Mikkelsen ha dichiarato: «Gli allevamenti intensivi sono uno dei maggiori problemi ambientali e questo è un dato di fatto. Tuttavia, per noi esseri complessi, la sola conoscenza di questa realtà non è necessariamente sufficiente per cambiare il nostro comportamento. Dobbiamo arrivare al cuore delle menti e degli atteggiamenti delle persone», ha aggiunto, «e colmare la dissonanza cognitiva tra conoscere i fatti e cambiare il nostro reale comportamento». L'app, disponibile su Spotify, è rivolta ad un pubblico molto eterogeneo, ma certamente chi ha a cuore il destino del pianeta e ha intuito che le nostre scelte alimentari fanno la differenza, sarà l'interlocutore privilegiato.
Continua il nostro viaggio tutto italiano alla scoperta della realtà veg delle nostre province. Oggi ci spostiamo nella città di Giulietta e Romeo.
Viaggio in Italia. Viaggio in Italia. Viaggio in Italia. La realtà veg delle nostre province.
Cari amici di Radio Veget, un saluto da Verona e da Silvia Allegri. Oggi scopriremo quanto questa bellissima città sia amica degli animali e amica degli amici degli animali. Verona è una città famosissima per Giulietta e Romeo, per l'arena, visitata ogni anno da milioni di turisti, e questo ha fatto sì che i ristoranti si adattassero progressivamente alle richieste dei tanti visitatori vegani. Quindi molti ristoranti, nonostante continuino a essere presenti dei piatti che vedono l'utilizzo di ingredienti di origine animale, ci siano anche delle valide e ottime scelte vegane. Citiamo Flora, Dulcamara, La Lanterna, naturalmente il coloratissimo Flower Burger, sempre più frequentati anche da giovanissimi, un segno di grande cambiamento che ci lascia ben sperare naturalmente. A Verona poi sono attive moltissime associazioni di tutela degli animali che hanno ottenuto dei risultati straordinari in questi anni. Uno fra tutti, la liberazione dei macachi utilizzati nei laboratori di sperimentazione dell'Università di Verona. Una liberazione resa possibile da una mediazione che hanno visto confrontarsi l'università, l'amministrazione e la LAV. LAV Verona è un'associazione che vanta grandissimi volontari preparatissimi ed esperti che hanno fatto la differenza negli anni, e insieme ad altre associazioni hanno portato anche a dei cambiamenti molto importanti nel regolamento della tutela degli animali del comune. Il regolamento sta facendo scuola e sta diventando un esempio da seguire per molti comuni italiani che vogliono tutelare il benessere degli animali, quindi viene considerato un regolamento all'avanguardia. Oltre alla LAV citiamo Tribù Animale, EMPA, che gestisce i due rifugi, quello per cani e gatti e il gattile, poi ancora OIPA, Freccia 45, Tribù Animale, Animalisti Verona Onlus, quindi tante associazioni che stanno operando in rete e stanno aiutando a ottenere il vero cambiamento. Quindi non resta che programmare una visita nella bellissima Verona e sapere che si troveranno molte persone amiche degli animali e tantissime cose buone da gustare guardando la splendida città.
Tempo di chiudere la prima edizione di luglio del notiziario Veg della settimana di Radio Vegit. Vi lascio con gli appuntamenti previsti nei prossimi giorni. Da Grazia Cominato e dalla redazione, grazie per l'ascolto e un caro saluto. Apriamo lo spazio dedicato agli appuntamenti in presenza segnalando la terza manifestazione nazionale Smontiamo la gabbia hashtag Stop Casteller, che si terrà a Trento domani sabato 3 luglio alle ore 16. Qualche evento di raccolta fondi sempre per domani sabato 3 luglio. Alle ore 17.30 festeggiamo l'estate tutti insieme al rifugio Hope a Castel Sant'Elia in provincia di Roma. Alle 18.30 aperitivo al santuario Porci Comodi di Chiari e alle 19 cena di beneficenza al rifugio Miletta di Agrate Conturbia. Domenica 4 luglio invece segnaliamo dalle 17.30 l'evento Ma come ti vesti? Ricette per una moda cruelty free ed ecosostenibile presso la sede LAV di Torino. Prenotazione obbligatoria.
Le notizie VEG della settimana.